Noi dovremmo già essere in diretta con il primo interlocutore delle dirette di questa mattinata informativa, con Mario Di Vito del quotidiano Il Manifesto. Pronto Mario, ci senti?
Sì, ciao, buongiorno.
Buongiorno. Allora, tu hai recentemente pubblicato sul Manifesto alcuni articoli che si occupano di una vicenda che in qualche modo è anche un po' passata sotto silenzio all'interno del mondo, diciamo, del movimento, del mondo dei compagni. Che ha a che fare con le sorti di un compagno, ma insomma non solo di un compagno, anche potremmo dire di un'intera generazione di compagni che ha compiuto un certo tipo di scelte, cioè di Leonardo Bertulazzi, che è stato un membro delle Brigate Rosse, della colonna genovese delle Brigate Rosse, o è accusato di essere stato un membro della colonna genovese delle Brigate Rosse, rifugiato come tanti altri per sfuggire alle persecuzioni degli anni 70, alla fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80 in Argentina, e che in questo momento, come diversi anni fa Cesare Battisti, come altri compagni e compagne rifugiati a Parigi negli scorsi anni con l'inchiesta Ombre Rosse, si sta vedendo pericolosamente confrontato con il rischio di un'estradizione in Italia. Noi ne volevamo parlare qui all'info di Radio Blackout perché ci sembra un po' una faccenda indicativa di un certo tipo di politica, no? In qualche modo di vendetta 40-50 anni dopo, praticata dallo Stato italiano all'interno del nuovo panorama internazionale, no? Con i suoi nuovi alleati di estrema destra al governo, per esempio in Argentina, una politica di vendetta, dicevamo, che da un lato punta un po' a chiudere i conti con la stagione degli anni 70 e di chi è riuscito a sfuggire alle maglie della repressione, e dall'altra cerca di far capire che insomma i conti con la giustizia italiana bisogna farli sempre. Innanzitutto volevamo chiederti un po' un aggiornamento su questa vicenda specifica e poi appunto qualche commento su queste considerazioni.
Sì, allora l'ultimo aggiornamento su Leonardo Bertulazzi riguarda il suo status di rifugiato politico in Argentina, che gli venne concesso nel 2003 e che ad agosto gli è stato revocato. È stata una richiesta di revoca di questa, del suo asilo politico, al quale lui si è opposto, ha fatto ricorso, e l'altro ieri la Cassazione, cioè il massimo organo giurisdizionale argentino, ha rinviato il caso ai giudici di merito, dicendo che Leonardo Bertulazzi ha ancora diritto allo status di rifugiato perché appunto c'è questo ricorso pendente davanti all'autorità argentina competente in materia, e quindi deve essere scarcerato perché lui è ancora ai domiciliari da agosto, perché gli funzionò che quando gli fu tolto lo status di rifugiato entrò in vigore la procedura di estradizione inoltrata per l'Italia, che lo ricerca perché lui deve scontare una condanna a 27 anni pur non avendo fatti di sangue al suo carico. E da allora lui sta a casa con un braccialetto elettronico alla caviglia. Adesso il tribunale deve riesprimersi su questa questione qui, e poi dovrà esprimersi anche nel merito sull'estradizione, che è un'altra questione molto complessa, perché si intreccia con una legge che lo scorso ottobre ha fatto il presidente argentino Javier Milei, che sostanzialmente toglie dice che non ha diritto allo status di rifugiato chi è accusato per fatti di terrorismo. E questa cosa non si sa se investirà direttamente o meno Bertulazzi, perché il suo caso nasce a fine di agosto, questa legge è di ottobre, la legge non può essere retroattiva, quindi forse non lo riguarda, ma su questo anche dovrà esprimersi un giudice. E in Argentina, per quanto in questo momento abbia un presidente abbastanza, diciamo, indesiderabile, comunque la giustizia continua ad avere una sua indipendenza, i giudici non sono del tutto, diciamo, proni sulle volontà del governo, quindi è una partita molto aperta da quel punto di vista.
Certo, comunque insomma ci sembra evidente il fatto che ci sia una certa intesa, no? E anche un certo lavorio da parte del potere politico italiano, ricordiamo insomma come era stato diversi anni fa col caso di Cesare Battisti, appena Bolsonaro era arrivato al governo in Brasile, aveva in qualche modo fatto questo regalino, questo cadeau di buone relazioni con la destra italiana, consegnando Cesare Battisti. Insomma, ci sembra che sia un po' lo stesso tipo di schema. E di che cosa ci parla invece, dicevamo prima, questa ossessione della giustizia italiana, dello Stato italiano nei confronti di chi è riuscito appunto a evadere dalle maglie della repressione che si sono abbattuti sul movimento italiano, sulle sue organizzazioni, diciamo, armate alla fine degli anni 70?
Sicuramente, come dici, diciamo, avere una identità di vedute politiche con i governi aiuta in ogni caso, quindi diciamo che ci sia Milei non è indifferente nella questione di Bertolazzi, ma quello che vuole fare l'Italia e che del resto sta cercando di fare da anni, anche da prima del governo Meloni, perché oltre a Battisti, ricordiamo, durante il governo Draghi, a cavallo tra il governo Draghi e il governo Meloni, ci fu anche il caso Ombre Rosse, no? i nove militanti armati più Giorgio Pietro Stefani di Lotta Continua, rifugiati a Parigi, per i quali c'è una richiesta di estradizione che poi fu negata dalla Corte di Appello di Parigi. Ma l'obiettivo secondo me è puramente propagandistico, cioè vogliono la passerella del criminale, l'anziano criminale che torna all'aeroporto e i ministri lo vanno a prendere. Non so, ci ricordiamo la scena di quando tornò Cesare Battisti, che c'era Salvini vestito, no, con la divisa della polizia, Alfonso Bonafede, che ai tanti era il ministro della giustizia dei 5 Stelle, che girò una specie di film con questa musica molto etica per descrivere il momento in cui il pericoloso criminale è tornato a Fiumicino. Insomma, è tutta una questione non è di questo tipo. Poi c'è una questione più profonda, che è la difficoltà oggettiva che fa questo paese a chiudere i conti con una sua stagione, che è la stagione, diciamo, della lotta armata, che è un discorso più complesso, più profondo, e che secondo me va affrontato, ma va affrontato fuori dalle aule di giustizia, perché fare processi per fatti di 50 anni fa è una cosa che a livello giudiziario ha molto poco senso. In ogni caso le prove sono vecchie, parliamo di cose, e anche per le vittime, per i parenti delle vittime, ci sono insomma tanti scritti anche degli stessi parenti delle vittime che dicono che insomma il riconoscimento è impossibile da avere, che la vendetta postuma comunque non risolve nulla. Quindi è un capitolo passato della nostra storia nazionale, che sia da un punto di vista politico sia anche da un punto di vista giudiziario. Quindi insomma, una delle cose che si dice più spesso è che forse ci sarebbe bisogno per un'amnistia per tutti quegli anni, ed è una cosa di cui si parla da anni. Non mi sembra che tiri un'area favorevole all'amnistia per questi fatti, o non tira un'area favorevole in generale per le persone detenute in Italia, quindi figuriamoci, però sarebbe un discorso serio che bisognerebbe affrontare senza un giudice, un magistrato, un avvocato davanti, e senza tante speculazioni politiche che fanno soprattutto, ma non solo, ovviamente, i governi di destra alla caccia di fantasmi ormai persi nei decenni, voglio dire.
Noi siamo abbastanza d'accordo, insomma, da questa frequenza sul fatto che politicamente sarebbe arrivato sicuramente il momento, meglio tornato il momento in realtà, insomma, nelle stagioni di lotta passate, soprattutto negli anni 90, l'amnistia per i prigionieri politici della stagione di lotta degli anni 70-80 era comunque una richiesta che si sentiva. Ci sembra che al di là poi di quello che dettagliavi un pochino tu, cioè della caccia all'esule con il tentativo, no, di riportarlo in Italia per permettere la passerella della vendetta ai vari politici, soprattutto alla destra, ma non solo, come hai ricordato bene te, anche per compiacere una parte di elettorato, si stia giocando in questo momento anche una partita, diciamo, di riapertura di vecchie inchieste. Su questo ricordiamo che insomma in questi giorni proprio in Piemonte si è riaperto, i giudici hanno voluto riaprire un caso vecchio di 40 anni, cioè quello che riguardava il un sequestro operato dalle Brigate Rosse alla cascina Spiotta, in cui, la cui fine insomma si era saldata con la morte di Maracagol e di un brigadiere dei Carabinieri. I giudici insomma hanno trascinato di nuovo a processo Renato Curcio e vari altri compagni, credo, mi sembra Mario Moretti e Lauro Azzolini, che è diciamo, adesso imputato per l'omicidio del carabiniere. Sono fatti di 40 anni fa, ci sembra però che questa cosa qui parli non solo di vendetta ma anche di un certo preciso intento da parte della giustizia e dell'apparato giudiziario italiano di dire sì, se siete esuli verrete in qualche modo recuperati attraverso un gioco di rapporti di forza dal potere politico. Se invece siete militanti italiani, sappiate che i conti con la giustizia non si chiuderanno mai. Questo insomma ci sembra andare un po' anche nella direzione di fungere da monito, di fungere da esempio nei confronti di chi oggi lotta, insomma, chiaramente con maniere ben diverse rispetto a quelle della stagione degli anni 70-80, però insomma ci sembra che anche in Italia la magistratura italiana stia giocando un po' una partita di questo tipo, anche non solo insomma nei confronti dei prigionieri degli anni 70, ma anche nei confronti di prigionieri insomma più recenti.
Ma sì, il processo di Cascina Spiotta che si è aperto perché il figlio del brigadiere D'Alfonso aveva fatto un esposto perché il secondo brigatista, oltre a Maracagol, che è morta, non era mai stato identificato. È un altro processo difficile da leggere su un piano giudiziario, sempre perché parliamo di fatti molto vecchi. Infatti moltissime, gran parte delle prove fornite delle prove che richiede di avere la procura non sono prove legali, ma diciamo libri di storia. Questa cosa molto particolare, quindi un po' un processo di storia. Ma la settimana scorsa mi pare è successa una cosa importante in questo processo, che poi tocca anche il discorso che dicevamo prima, che è stata la testimonianza di Lauro Azzolini, che è un uomo ormai di 82 anni, che ha ammesso che il secondo uomo di Cascina Spiotta era lui. Ha raccontato, ha ribadito quella che è la verità delle BR sulla morte di Maracagol, cioè che sostanzialmente lei si era arresa, i carabinieri le sparavano lo stesso. Non è una novità, questa cosa le BR la sostengono da sempre, da subito dopo Cascina Spiotta, sempre sulla base di un documento che adesso è venuto fuori, un memoriale che adesso è venuto fuori, che lo aveva scritto Azzolini. E Azzolini ha detto la sua, ha ammesso questo, di fatto ha scagionato Curcio e Moretti, che erano gli altri due imputati. C'era anche un terzo imputato, che era Zuffada, che però è morto a febbraio, anche lui era molto anziano. Comunque parliamo sempre di persone ormai più vicine diciamo agli 80 che ai 70. Ed ecco, cioè, il momento della verità che si attendeva c'è stato, perché c'è sempre questo dibattito intorno alle Brigate Rosse, no? Non è stata detta tutta la verità, ma a parte che non è del tutto vero, noi della storia delle Brigate Rosse e della lotta armata ne sappiamo tantissimo, sappiamo veramente dettagli molto 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 profondi, dettagli molto precisi, e rimangono poche zone d'ombra, nessuna delle quali decisive. Sappiamo molto meno ad esempio delle stragi fasciste, in questo si sa veramente tanto di meno rispetto alla storia delle Brigate Rosse. E uno dei problemi delle Brigate Rosse, che del resto evidenziava Mario Moretti già 30 anni fa nel libro che scrisse con Carla Mosca e Rossana Rossanda, era che dice io probabilmente nei vari fatti, lui parlava del caso Mor, ci sono dei nomi di brigatisti che non sono mai usciti, ma io non li farò perché se dovessi farli sono consapevoli che li metterei nei guai, perché arriverebbe un giudice che li indagherebbe, si aprirebbe un processo, quindi diciamo è ininfluente sapere se in via Fani quando fu rapito Aldo Moro erano 10, 11 o 12 le persone, erano le Brigate Rosse, e dietro le Brigate Rosse ci sono solo le Brigate Rosse. Questo al di là di quello che dicono tanti complottisti e tanti dietrologi. Ecco, Azzolini ha detto la sua verità e si è potuto permettere di dirla, anche perché a 82 anni ormai legalmente ha molto poco da rischiare, voglio dire, quindi si è sentito di poterlo dire, ha chiarito questo aspetto della vicenda, si è assunto la responsabilità delle sue azioni. Questo viceversa ci porta a un rovescio della medaglia, cioè lo Stato, comunque chi lo rappresenta, perché poi lo Stato non è mai un monolite, ma ha fatto di tante persone, di tanti uomini, di tante donne a vari livelli, non farà mai la stessa cosa su Maracagol, per esempio. cui mistero della morte resta, perché per i carabinieri presenti all'epoca si trattò di una sparatoria e lei morì durante la sparatoria, e le Brigate Rosse dicono che invece lei si era resa e che quindi fu una sorta di esecuzione. Su questo non ci sarà mai nessun chiarimento di nessun tipo. Azzolini nel suo intervento si è anche rivolto al figlio di D'Alfonso, ha espresso il suo dispiacere, ha detto erano anni così. Per carità, poi possiamo discutere sul dispiacere, sull'opportunità delle scuse, va bene, sono cose che attengono anche alla sfera, diciamo, privata e personale delle persone, non mi permetto di esprimere giudizio ovviamente su questo, però sul piano della verità storica che resta sulle Brigate Rosse, che voglio ribadire ancora una volta, ne è molta poco, sono molti pochi i punti oscuri, beh, Azzolini il suo passo l'ha fatto, ha detto la sua versione della storia, dall'altra parte nessuno farà altrettanto. Fermo restando che poi appunto questo processo andrà avanti, ma è un processo diciamo a suo modo interessante, ma sembra veramente un confronto tra storici, appunto, già detto la procura ha prodotto una serie di libri di storia, la difesa mi pare di Moretti vuole far deporre uno storico per dire altre cose, sono faccende magari interessanti, io come ho detto anche prima non vedo tanto l'utilità di parlarne in un tribunale francamente, e sarebbe meglio farli altrove questi dibattiti, in cui magari vengono fuori cose anche interessanti, ma insomma siamo in un paese che i fascisti li amnistiò, cominciano ad amnistiarli nel 1946 e nel 2025 ancora non riusciamo a fare i conti giudiziari con fatti avvenuti alla metà degli anni 70 del secolo scorso.
Certo, su questo, sui ragionamenti diciamo che ci proponevi durante questa intervista telefonica, a noi ci viene in mente che negli ultimi tempi, nell'ultimo mese, è stato pubblicato un appello che cercava diciamo un po' di mettere quei punti di cui tu giustamente poco fa parlavi, quindi sull'opportunità diciamo non di una soluzione politica agli anni 60, agli anni 70, perché quella è ormai insomma fuori tempo massimo, ma quantomeno che provi a porre le basi per un ragionamento riguardo all'amnistia per i reati commessi in quegli anni. Stiamo parlando di un appello che si chiama Vogliamo rompere un tabù, lo trovate sotto www.rompiamountabù.org /appello, ne leggiamo alcuni estratti, poi non so insomma se ci vuoi dare un commento conclusivo anche su queste cose. Questo appello dice: stiamo vivendo una fase storica caratterizzata dalla crescita sfrenata delle disuguaglianze, da un susseguirsi di crisi e di una forte intensificazione del confronto tra gli stati che dominano il mondo, un confronto che sta diventando sempre più pericoloso e globalizzato. In questo contesto la crisi del sistema politico si sta intensificando, come in altre fasi storiche, come negli anni tra le due guerre o durante le guerre coloniali. Queste tensioni rendono la democrazia rappresentativa sempre più inadatta alle gestioni delle crisi e, aggiungiamo noi, insomma, evidentemente anche del conflitto sociale, tanto che le classi dirigenti sembrano ogni giorno più inclini a cercare soluzioni autoritarie e a liquidare le conquiste sociali. È solo nel contesto di questa guerra sociale e nel contesto di questa guerra alla memoria che possiamo comprendere la politica silenziosa di annientamento dei prigionieri. Si fa riferimento a 16 prigionieri e prigioniere delle organizzazioni combattenti degli anni 70 che sono ancora in carcere. Lo Stato vede questi prigionieri come una sorta di trofeo e, facendo della loro prigionia un esempio e uno spauracchio, mira a scoraggiare qualsiasi lotta nella speranza di soffocare lo sviluppo delle contraddizioni attuali, che potrebbero portare a un ribaltamento della situazione e a un nuovo assalto al cielo. Rompere il tabù, rompere il silenzio su questi prigionieri, sulle condizioni della loro detenzione, sulla loro durata infinita, non può essere ridotto a una reazione umanitaria. È un passo necessario per liberarci dalle nostre paure, per sciogliere il cappio delle costrizioni, dell'ingabbiamento in cui vorrebbero rinchiudere le lotte e i movimenti. Trovate questo appello con le adesioni che si stanno moltiplicando appunto su www.rompiamountabù.org. Non so se volevi darci ancora un commento conclusivo, insomma, forse anche delle tempistiche e dei riferimenti per seguire intanto i fatti che riguardano l'estradizione di Leonardo Bertolazzi, ma anche i fatti che riguardano il processo di Cascina Spiotta, per chi volesse seguirseli.
Allora, sì, intanto appunto, non so bene se da un punto di vista politico o umanitario, io sono ovviamente sono favorevole all'amnistia sia per gli anni della lotta armata sia anche credo per un'amnistia generale di cui c'è bisogno, visto che la situazione carceraria che di per sé è intollerabile in questo momento è particolarmente grave, voglio dire, in generale. E sui casi, gli aggiornamenti, allora entro il 1° aprile mi pare che Bertolazzi deve presentare il suo ricorso contro l'estradizione, vediamo quando lo scriverà, cosa ci scriverà dentro. E poi i tempi della giustizia argentina sono molto incerti e quindi probabilmente si andrà avanti ancora qualche mese questa storia nell'incertezza. Stessa cosa Cascina Spiotta, hanno fissato udienze mi sembra fino al prossimo autunno, quando poi ci sarà la sentenza, e vediamo un po', sono molte udienze testimoniali, sono stati citati come testi tanti ex brigatisti, tante persone che ormai, ripeto, hanno anche degli anni e sono chiamate a deporre su fatti avvenuti vari decenni fa, e insomma non so cosa ne verrà fuori, ma è un'altra questione che ci terrà compagnia diversi mesi, credo.
Va bene, grazie Mario per questi commenti, per questi aggiornamenti, noi ci risentiamo insomma presto se ci sono aggiornamenti su queste questioni o se la situazione insomma vedrà degli sviluppi.
Volentieri, grazie a te, grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata. Ciao.